Sono al Teatro Bonci di Cesena, dove si è appena conclusa una replica dell'Angelo della Storia di Sotterraneo. Sono qui in dialogo con Sara Bonaventura, Claudio Cirri e Daniele Villa, che sono le anime principali di Sotterraneo, per così chiedere qualche racconto su come questa creazione è nata ed è stata composta. Uso il termine composta proprio perché è in tutta evidenza un lavoro in cui l'elemento compositivo è in grande risalto. Allora, quello che vi chiedo innanzitutto è: questi materiali come li avete reperiti? Innanzitutto, tutti questi aneddoti e le molte scene che compongono questo vostro lavoro, come le avete reperite, secondo quale principio? E poi, secondariamente, secondo quale principio le avete appunto composte? A me è venuto in mente, nella storia dell'arte visiva si parla di assemblage, laddove si prendono materiali con consistenze, spessori diversi, e appunto lì si compongono, ecco. Quindi qual è il principio? Chi ha voglia di raccontare qualcosa?
Dunque, diciamo, si tratta di una collezione di... Nello spettacolo sono sopravvissuti circa 30 aneddoti storici paradossali, così li chiamiamo noi. La collezione originaria era di circa 200 che abbiamo trovato su internet, sui libri, grazie a consulenze, semplicemente perché cercavamo, a cavallo fra il 2020 e il 2022, che è l'anno in cui ha debuttato il lavoro, una panoramica attraverso le epoche e le culture di momenti in cui qualcuno aveva fatto qualcosa in contrasto con la realtà circostante, di momenti in cui qualcuno si era raccontato una storia che non coincideva più con la realtà, ma ha continuato ad agire più in base alla storia che in base alla realtà, che ovviamente è un tema quanto mai urgente oggi che viviamo in una dimensione di moltiplicazione continua di realtà. Questi 30 che sopravvivono sono stati composti, assemblati, come dici tu, grazie a una come dire, dritta teorica che ci ha fornito Walter Benjamin, che è uno dei riferimenti dello spettacolo, che è quella delle costellazioni, parola che lui usa per designare fatti storici di epoche diverse che risuonano fra di loro. Quindi abbiamo giocato a selezionare questi aneddoti e a metterli in connessione gli uni con gli altri su un palco, creando una dinamica, un ritmo, uno scambio continuo fra corpo, canto, parola e quant'altro, dove epoche diverse risuonassero fra loro in momenti in cui qualcuno si raccontava una storia, la realtà stava da un'altra parte, ma lui, lei, rimaneva intrappolato in quella storia che si era raccontata.
E gli aneddoti li abbiamo raccolti in parte dal web, banalmente, cercando aneddoti storici paradossali, e poi da lì si aprivano miliardi di pagine da cui andare a loro volta ad aprire altre pagine su cui ogni tanto trovavamo delle cose che non avevamo trovato in altre pagine. Web, libri, Harari, Sapiens e Homo Deus sono stati due riferimenti teorici, ma anche di alcuni aneddoti che poi sono entrati nello spettacolo. Yuval Noah Harari, intendo lo storiografo israeliano che ha scritto questi due libri, tre libri, che sono alla base anche un po' di questo nostro lavoro e non solo di questo. La settimana enigmistica, devo dire, il gatto Tommasino, la lettera del gatto Tommasino l'abbiamo trovata sulla settimana enigmistica. All'inizio ci abbiamo creduto, e poi, piccolo spoiler per chi non ha visto lo spettacolo, abbiamo scoperto successivamente che era falso, ma ci è sembrato interessante metterlo proprio perché appunto si parla di misperception e quindi di percezione distorta della realtà, e quindi il fatto che un sacco di persone avessero creduto a quella storia che poi si è rivelata falsa ci sembrava indicativo rispetto a quello che era il tema dello spettacolo.
Un altro modo per sceglierli poi, perché erano veramente tantissimi e questa ricerca è iniziata prima della pandemia, quindi ne abbiamo accumulati una quantità immensa, per poi scegliere quali poi sarebbero rimasti nello spettacolo, un'altra delle dritte tra virgolette o comunque delle suggestioni che ci ha dato Walter Benjamin era il concetto in qualche modo dell'immagine, cioè il concetto dell'immagine dialettica di cui parla Walter Benjamin, che noi abbiamo traslato nel cercare gli aneddoti, scegliere gli aneddoti nei quali ci fosse proprio un momento, un attimo, come se quell'attimo potesse essere congelato e in quell'attimo si potesse vedere la storia.
Ecco, torno a Walter Benjamin, che avete entrambi, due di voi citato, per rilanciare la questione del trattamento, del montaggio di questi materiali. E lo faccio così condividendo con voi un frammento che ho trovato oggi, ragionando su questo nostro piccolo dialogo. Sono andato a riprendermi l'edizione in Audi che ho io dell'Angelus Novus di Walter Benjamin, e in fondo c'è un saggio molto denso di Fabrizio Desideri Devi, che ha peraltro un titolo bellissimo che è Apocalissi profana, figure della verità in Walter Benjamin. Ecco, in questo saggio a un certo punto lui dice una cosa che risuona con quello che ho visto in scena poco fa e con quello che voi adesso avete raccontato. Lui parla dell'esperienza, lui dice l'esperienza della cosa sarà esperienza di quanto in essa vi è di comunicabile, sarà esperienza della cosa nel linguaggio, che poi è un po', forse fa un po' il paio con quello che prima ci dicevi, Claudio, rispetto al Yuval Noah Harari, quando parla dice la storia del Sapiens è fatta dell'affastellarsi di tutte le narrazioni, le credenze e le ideologie generate col passare dei secoli. Insomma, come il tema del linguaggio, il tema del racconto costituiscano il reale e non solo lo commentino o lo condividano. Ecco, allora a proposito di questo, in che modo questi materiali che voi avete reperito nei modi che ci avete un po' accennato, ecco, come sono diventati linguaggio, come sono, qual è la sintassi che gli avete voluto dare, qual è il principio che ha, ne dico due cose che ho notato tra le mille evidentemente possibili, le accelerazioni, l'andare avanti lenti, l'andare avanti, andare indietro, le variazioni ritmiche di direzione temporale, eccetera. Ecco, qual è il principio che vi ha fatto montare, che vi ha fatto costruire appunto questo linguaggio scenico che tanto è stato anche premiato?
Beh, direi che è il teatro che guida le scelte formali da quel punto di vista, per cui come ponevi tu la questione e come la pone Desideri, che peraltro è stato mio professore di filosofia del linguaggio 20 anni fa, ma non lo vedo da 20 anni, quindi diciamo
un saluto
al professor Desideri.
Sicuramente ci sarà ascoltando.
Sicuramente la riflessione era esattamente su come noi Sapiens reimpacchettiamo la realtà in termini di racconto e narrazione con, come dire, il substrato di valori che ogni racconto e narrazione porta con sé, e quindi con gli elementi normativi rispetto al comportamento individuale e collettivo. Tutto questo, diciamo, è teoria, poi quando si va a fare teatro lo si trasfigura in una macchina teatrale che per noi vuole essere totale, quindi i 5 performer in scena attraversano lo spazio creando qualsiasi tipo di traiettoria, cercando di investirlo in ogni sua dimensione, cantano, danzano, portano i testi, ci sono scene che accadono in contemporanea, ci sono oggetti molto voluminosi che, come dire, a un certo punto prendono il sopravvento sul palco, quindi il principio compositivo era quello di portare queste storie al loro estremo potenziale di dinamica, di ritmica e di versatilità teatrale. È uno spettacolo dove si passa in pochi secondi dalla dimensione tragica del suicidio di Benjamin alla risata sul gatto Tommasino che eredita milioni di euro e scopre in realtà di non esistere perché ha una storia. Quindi l'idea era quella, sì, di attraversare tutte queste stratificazioni, così poi gli spettatori e le spettatrici dentro possono anche muoversi a diversi livelli secondo il proprio percorso.
Poi, diciamo, come esempio del passaggio, no, che tu chiedevi dalla teoria poi alla pratica teatrale nella trasfigurazione del linguaggio, Sara prima parlava delle costellazioni beniaminiane. Per noi la traduzione in pratica della costellazione è stato, per esempio, accostare più aneddoti e pezzi di più aneddoti insieme, di modo che appunto questi aneddoti risuonassero fra di loro e si potessero cogliere anche proprio da un punto di vista visivo le assonanze tra vari aneddoti anche a distanze siderali, a livello proprio sia geografico che storiografico.
Abbiamo lavorato proprio sul corpo anche, cioè sulla trasformazione dell'aneddoto nella postura. Noi le chiamavamo posture quando ricercavamo e stavamo montando lo spettacolo, quindi una postura che poi, come dicevi anche tu, come dicevi anche te, è in movimento, quindi si può accelerare o può rallentare, ma una sorta di coreografia, tutto lo spettacolo è una sorta di pensiero sul movimento e sulle immagini posturali, e quindi volendo immagini ferme ma in movimento nello stesso tempo, che, se vogliamo allargare lo sguardo, si ispirano anche all'Atlante di Warburg, queste immagini che si possono accostare, che possono richiamarsi.
Per tirare dietro un altro nome di Clara ingombrante.
Certo. A proposito dei possibili accostamenti, Sara, vi chiedo una cosa sul livello, diciamo, quasi enigmistico, ecco, per tornare a una cosa detta poco fa, del vostro lavoro, che sicuramente ha moltissime possibili letture proprio a partire dalle esperienze di ciascuno e di ciascuno, e così ve ne condivido una che vi sarà se stato già capitata. Io ero lì seduto lì davanti, e a un certo punto, quando fate la scena del Titanic la prima volta, una signora proprio dietro di me, subito prima che voi lo nominiate sto Titanic, lei dice: ah, è il Titanic, cioè, ah, l'ho acchiappata quella cosa lì. Allora, questa cosa a me ha fatto pensare a uno dei piaceri, solitamente, ad esempio, per dire, questo capita molto nell'ambito strettamente musicale, quando ci sono gli arrangiamenti particolari, quando a un certo punto io riconosco, ah, ecco, è quel brano lì, è uno dei piaceri evidentemente della, o anche quando vado a, come dire, a sentire, non so, un cantante, una cantante, un musicista che mi piace, se fa un arrangiamento un po' diverso dal solito, il gusto è di stare in quell'equilibrio tra lo sconosciuto e il conosciuto, l'ignoto e il noto. E qui torno a quello che prima ho accennato, cioè all'apprezzamento del vostro lavoro, senza adesso stare qui a fare la lista della spesa, ma sicuramente voi avete, da un lato, importanti realtà che vi producono, da un lato avete vinto un mucchio di premi, da un lato avete una critica che vi sostiene con grandissima attenzione, intestate importanti, eccetera. Questa cosa qui, oltre, immagino, il piacere che possa fare, io credo però che possa anche un pochettino vincolare, nel senso che normalmente, se un teatro decide di produrre Sotterraneo nel 2025, immagino che si aspetterà da Sotterraneo più o meno una serie di cose in un range anche ampio, ma che non sarà a 360 gradi infinito, ma che andrà lì, perché se no, perché sceglierebbe voi invece dell'altro? Allora, io quello che vi chiedo è, tornando alla signora che azzeccava il Titanic e arrivando magari anche ai vincoli che la riconoscibilità ha e richiede, dal punto di vista, diciamo, del cosa, leggo nei vostri materiali, qui si dice che voi lavorate su formati diversi come spettacoli, performance, site specific, regie liriche, progetti per l'infanzia, talk show, eccetera, del cosa, ma sul come, cioè sul come voi create, la domanda è: quanto la sorpresa della signora, ah, ecco, o meglio la possibilità di scoperta, oggi c'è? E nello specifico, che cosa vi ha fatto scoprire questo angelo della storia rispetto a una modalità vostra che appunto è riconosciuta nel bene della gioia di che lo sia, ma non dico nel male, ma comunque nel vincolo del devo essere un po' quella cosa lì, devo fare un po' quella cosa lì.
Io è una specie di questione problematica che secondo noi ogni artista poi si pone periodicamente ogni volta che avvia un nuovo progetto, piccolo o grande che sia. Dico una cosa completamente vera: a noi nessuno ci ha mai vincolato in nessun modo, chiunque ci abbia prodotto ci ha dato carta bianca, stimando e fidandosi del tipo di ricerca, nel senso che evidentemente si dice a questo gruppo: non ho idea di cosa combinerete, ma mi interessa vedere dove andate a parare a questo giro. Quindi veramente non abbiamo mai subito nessun tipo di condizionamento. A noi preme, stando nel solco di una traiettoria di un gruppo che lavora da quasi 20 anni e che quindi è un autore, anche se siamo in tre, ha una sua voce, ha una sua, un suo sistema di ossessioni ricorrenti, ma a noi preme che ogni opera ponga a noi e poi al pubblico nuovi temi e nuove soluzioni di dispositivo, di drammaturgia, di struttura, di composizione. Quello che forse non cambierà nel tempo e che è l'elemento di riconoscibilità di cui parlavi tu è il tono, è quello che Carver chiama il tono, cioè in qualche modo un po' il punto di vista, cioè quest'idea che si possa essere così molto carichi di un patrimonio filosofico e teorico, ma al tempo stesso molto ludici, accessibili, comunicativi, entry level, direbbe Banksy, noto writer e artista contemporaneo, visto che prima parlavamo anche di arte contemporanea. Quindi questo tono qua, questa capacità di mescolare, come dire, la filosofia e l'immediatezza del gesto teatrale anche riconoscibile, e di lavorare sull'immaginario collettivo, è quello, credo, che ha fatto scattare la signora di cui parlavi, il fatto che riconosceva un brodo di cultura condiviso, poi però era un riarrangiamento, cioè era il Titanic fatto dal sotterraneo, e questa magari è la curiosità che ti fa venire a vedere una compagnia.
Sì, rispetto a
voi come artisti, la sorpresa di questo lavoro?
No, infatti guarda, sto esattamente rispondendo a quello, devo dire che c'è sempre questo, a proposito di misperception, credo che un artista pensi sempre alla nuova opera come un qualche cosa, spesso, no, di radicalmente diverso dal proprio percorso. Ogni tanto ci viene detto: ah, in realtà si vede molto la vostra linea, e quindi dice ok, si vede molto, però a me sembra che sia in realtà abbastanza diversa, e quindi questa cosa è abbastanza curiosa rispetto poi alla domanda che facevi tu. Quindi penso che quello che abbiamo scoperto, per esempio, è che potevamo utilizzare il nostro linguaggio strutturato in 20 anni, rinunciando per esempio a tutta una serie di oggettistica che nei lavori precedenti era molto più ingombrante, era molto più presente, e invece in questo lavoro ci siamo proprio detti lavoriamo tanto sull'attore, quindi appunto il corpo, il canto, la recitazione, la danza, è credo il nostro lavoro con più testo e con meno appunto apparato. Abbiamo cercato di pulire un po' la visione, di scegliere 3 o 4 oggetti, appunto come diceva Daniele, più grandi, più visibili, e però appunto di concentrarci su quella che era la struttura drammaturgica e la grammatica teatrale in termini di ritmo e alternanza tra le varie possibilità, ed è quello che un po' stiamo anche iniziando a fare, stiamo facendo col lavoro che poi debutterà a Prato, su cui stiamo lavorando adesso. Quindi questo credo che abbiamo imparato con l'Angelo della Storia, a poter maneggiare quei materiali e quella grammatica rinunciando a delle cose in virtù di altre, di cui siamo molto soddisfatti, devo dire.
Concordo.
Bene, allora io vi ringrazio molto per questo tempo, per la richiesta di quello che avete condiviso con noi, e alla prossima occasione.
Alla prossima, grazie a te.
Ciao.